Va bene,
Ciao.
raccolgo la palla, professore. Allora, no, la seconda parte dell'intervento del professor Cesaratto riguarda appunto la seconda parte del libro che è più focalizzata, diciamo, sull'Europa, sulle vicende europee, l'euro, il ruolo della Banca Centrale Europea, in particolare il ruolo di Draghi. Ecco, io una piccola premessa che vorrei fare è che, siccome storicamente il Circolo Dossetti è un circolo europeista, fra virgolette, per quello che voglia dire questa parola, che io mi considero europeista, ma passo sempre per euroscettico, perché ritengo che nel dibattito italiano si considerano europeisti sinceri tutti coloro che acriticamente professano una fede retorica nelle magnifiche sorti progressive, no, del progetto europeo, mentre viceversa, quelli che dicono che il progetto europeo non è affatto quello pensato da Altiero Spinelli a Ventotene, no? Magari lo fosse, ma come ci ha insegnato per esempio Dario Fabbri in un recente incontro al Dossetti da geopolitico, ci diceva che il progetto europeo nasce per ragioni geopolitiche all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, con un governo americano dell'epoca che impose agli sconfitti De Gasperi e Adenauer e a un francese Schuman che, come ben testimoniano le sue lettere private, detestava i tedeschi in cuor suo e solo per la forza militare americana Schuman accettò di aderire al progetto di Europa Unita. Quindi, secondo me, chi vuole bene all'Europa, ecco, deve far vedere, evidenziare le criticità. E quindi, dicevo, la seconda parte del libro esamina le tappe del percorso che ha portato l'Italia e l'Europa agli anni di stagnazione e di declino economico che stiamo vivendo, con l'eccezione della Germania e dei suoi satelliti, che, come vedremo, vivono un percorso esattamente inverso, passando dall'essere la malata di Europa, come veniva definita la Germania prima dell'euro, al dominus dell'Unione Europea e al leader assoluto tra i paesi esportatori di oggi. Ecco, io vi dico solo che nel libro professor Cesaratto parte dal miracolo economico degli anni 50, tocca la prima crisi economica del 63, la reazione, le svalutazioni della lira, il ruolo della Banca d'Italia, guidata allora da Guido Carli, che implementa misure severe per riportare la bilancia dei pagamenti in pareggio, che da un lato sistemano i conti, però fanno diminuire gli investimenti e aumentare la disoccupazione, per cui quei tassi di crescita cinesi, no, che avevano un po' contraddistinto il miracolo economico negli anni 50, diventano un po' un lontano ricordo. In compenso, diventano evidenti i limiti che da sempre caratterizzano il nostro paese, il divario nord-sud, lo scarso sviluppo della tecnologia e della ricerca rispetto ai concorrenti europei, le opportunità di formazione e di educazione diverse per ricchi e poveri, i servizi sociali. E poi ecco quella scelta di fondo che ha un po' caratterizzato il nostro paese di preferire uno sviluppo basato sullo sfruttamento della forza lavoro con bassi salari e prodotti, con tutte le dovute eccezioni, però tendenzialmente di bassa qualità, anziché puntare, visto che l'economia italiana aveva e ha forti surplus con l'estero, sulla modernizzazione degli impianti, pagando meglio i lavoratori e aumentando così la domanda e i consumi interni al paese, no? Poi, vabbè, il professor Cesaratto tocca altre problematiche, movimento dei lavoratori, l'autunno caldo. Io adesso troverete magari tutto scritto nella relazione che verrà pubblicata sul Dossetti, ma non voglio togliergli tempo. Mi limito, ecco, perché le trovo molto significative, a riportarvi le parole di Guido Carli in occasione della presentazione del rapporto annuale della Banca d'Italia nel 1977. Ecco, pensate un po' come sono cambiati i tempi. Oggi, quando si sente parlare di banca centrale che compra i titoli di Stato del paese, Insomma, è quasi, adesso un po' meno perché c'è stato il Covid, ma prima del Covid era quasi una bestemmia, no? Se poi pensiamo alla filosofia, che domina l'Europa di oggi, quella mercantilista, ordoliberista per essere più precisi, che appunto vede nella condivisione del debito una cosa critica, no? Un aiuto ai fannulloni, no? Ai pigs. Ecco, pensate, nel 77 Guido Carli diceva così. Domandiamo e ci domandiamo se la Banca d'Italia avrebbe potuto o potrebbe rifiutarsi di finanziare il deficit del settore pubblico, rinunciando ad esercitare le sue facoltà legali di acquistare buoni del Tesoro italiano. Un rifiuto avrebbe reso impossibile allo Stato pagare i salari di chi lavora nell'esercito, nei tribunali, dei civil servants e le pensioni delle persone. Sarebbe apparso come un atto di politica monetaria, in sostanza sarebbe stata sedizione. Usa questo termine Guido Carli, sedizione. Avrebbe portato alla paralisi delle istituzioni pubbliche. La continuità dello Stato deve essere assicurata, anche se portasse alla stagnazione dell'economia, poiché le conseguenze del caos amministrativo sarebbero peggiori. Quindi ecco. Pensate un attimo, ecco, a come è cambiata la narrazione, no, nell'Europa di oggi. Va bene, poi il professore parla, dell'aumento del costo del lavoro per unità di prodotto dovuto all'autunno caldo, lo shock petrolifero, il divorzio importantissimo tra Banca d'Italia e Tesoro che impedì alla Banca d'Italia di acquistare i titoli di Stato invenduti. E quindi fece aumentare chiaramente la spesa di interessi sul debito pubblico. Cita il professor Cesarato Marcello De Cecco che parla degli anni Ottanta come quelli caratterizzati da una concezione di paradiso per gli sciocchi, dice De Cecco, una terra promessa in cui si poteva conciliare l'esistenza di una rigida politica di tassi di cambi fissi, voluta dai democristiani e dai liberali, e contemporaneamente una politica fiscale espansiva supportata dai socialisti. Questa politica economica portò a disastrosi risultati. Il motivo di fondo, dice il professor Cesaratto, è che in un regime di cambi fissi tutti i paesi membri dovrebbero avere lo stesso tasso di inflazione, no? Perché possa funzionare. Perché chi ha un tasso di inflazione più alto finirebbe col perdere competitività rispetto agli altri. I suoi prodotti diventerebbero più cari rispetto ai prodotti degli altri paesi. Ecco, partecipare a un sistema di cambi fissi per un paese come l'Italia che ha un tasso di inflazione tendenzialmente più alto rispetto a quello dei paesi del nord, comporta una necessità che abbiamo visto in tutti questi anni. La necessità è quella di praticare politiche fiscali restrittive, con tagli della spesa pubblica, una riduzione, un contenimento dei salari per poter avere un tasso di inflazione simile a quello dei paesi europei. Ecco, veramente. Cita, ecco, un'altra citazione che faccio prima di lasciare la parola al professore. Il premio Nobel Stiglitz, in un libro del 2010, dice: le nazioni che perdono competitività rispetto ai concorrenti esterni possono essere forzate a aumentare il deficit per mantenere la domanda aggregata e evitare alti tassi di disoccupazione. Ecco, questa svalutazione interna dei salari, no? Questa compressione dei salari, che sono alti. Ai nostri occhi, i salari tedeschi ai nostri occhi sono alti, ma sono più bassi rispetto a quelli che la produttività tedesca permetterebbe. Io ricordo Giovanni Bianchi che diceva spesso: la Germania non vuole fare la locomotiva. Ecco, intendeva proprio questo, che potrebbe spendere di più, essendo ricca, fra virgolette, e tirare le economie più deboli. Invece, cosa fa? Comprime i salari. Comprime gli investimenti e in questo modo obbliga i paesi più poveri a fare altrettanto e ci permette di crescere solo fino al punto in cui la Germania arriva al pieno impiego, perché se noi crescessimo di più, i prodotti tedeschi diventerebbero, in Germania si creerebbe inflazione e i prodotti tedeschi diventerebbero meno competitivi. Ecco. Viene da dire che impedire ai tedeschi di avere un loro esercito non ha eliminato, è stato forse un errore, come dice il professor Sapelli, perché ha spinto il loro forte senso identitario a concentrarsi tutto sul lato economico. Tutta la loro forza è diventata nella competizione economica, esportare è diventato il loro mantra e il mercantilismo è stato un po' lo strumento teorico attraverso il quale sconfiggere i competitors. Ecco, il professor Cesaratto, fra l'altro, è, mi corregga se sbaglio, un ammiratore dell'economista tedesco Friedrich List, che era appunto contrario alle politiche di laissez-faire propugnate dal Regno Unito e teorizzate da Adam Smith. Marx, a sua volta, era un fiero critico di questo economista tedesco, perché secondo Marx il nazionalismo era un modo con cui le borghesie corrompevano e cooptavano la classe operaia, no? C'era la famosa frase: il proletariato non ha nazione, internazionalismo, rivoluzione. E molti politici di sinistra ancora si illudono, ricorda ironicamente il professor Cesaratto, che prima o poi i lavoratori tedeschi scenderanno in piazza per solidarietà verso i lavoratori delle nazioni europee meno ricche della Germania. Ma abbiamo visto che non è così, purtroppo, che funziona. Provate a pensarci. Ci viene continuamente narrato dagli economisti mainstream che grazie alla globalizzazione chi ha accettato il libero commercio, no, ha spalancato i propri mercati alla concorrenza, ha sottratto milioni di persone alla povertà, no? Ma è proprio andata così? È bastato aprire i mercati alla concorrenza oppure è successo anche qualcos'altro? Il professor Cesaratto, per esempio, ci dice che la lezione di Liszt è stata bene appresa e utilizzata in Asia. Se noi guardiamo a paesi come il Giappone, come la Corea del Sud, no, le tigri asiatiche, questi paesi si sono ben guardati dall'applicare le ricette di free trade, no? Proposte dagli economisti occidentali che vanno per la maggiore. Invece hanno mantenuto uno stato forte, una economia mista e robusti controlli sull'attività delle imprese. Se poi parliamo della Cina, il ruolo dell'intervento statale e dei controlli pubblici, per ovvi motivi, è stato ancora più forte. Quindi, come vedete, è vero che un sacco di gente è uscita dalla povertà, ma forse non proprio perché ha spalancato i mercati al free trade. Chi ha accettato di spalancare i propri mercati confidando solo nelle virtù del libero mercato e rinunciando, riducendo fortemente il peso dello Stato, mi viene in mente la Russia proprio di Yeltsin, no? Affidata ai Chicago Boys, agli economisti di Milton Friedman che lo consigliavano. Che risultato ha visto? Ha visto privatizzazioni selvagge, che non hanno creato, ma che in realtà, uso un concetto che Mariana Mazzuccato esprime nel libro Il valore di tutto, chi lo produce e chi lo sottrae, cioè lei dice che ci sono imprenditori che creano valore e imprenditori che estraggono il valore delle imprese, no? Ecco, in Russia abbiamo visto una grande estrazione di ricchezza del paese, che ha creato una classe di oligarchi ricchissimi. C'è una concentrazione di ricchezza tra le più alte al mondo in Russia, non so quanti ne sono al corrente. E ha fatto appunto, io mi è capitato di parlare con amici di quelle parti che magari ingegneri, agricoli, insegnanti di matematica che preferiscono fare il manovale perché appunto si devono pagare tutta la sanità, c'è stato poi uno sviluppo anche diciamo di criminalità che prima non c'era, insomma. Sostanzialmente, ecco, pensiamo anche a alcuni esperimenti di altri paesi, questa apertura cieca, e questa rinuncia al ruolo dello Stato e all'economia mista non ha sottratto granché di povertà nel mondo, ecco. Per concludere, ecco, quelli che il professor Cesaratto esamina, nel libro sono un'altra cosa che io ho imparato leggendo questo libro è che tutti questi meccanismi non sono nuovi, sono cose che sono state già viste, a volte vengono spacciate per nuove teorie economiche che in realtà riprendono il pensiero di economisti molto, molto più antichi. Ecco, lui parla del ruolo del debito estero, di cosa accade a quei paesi che emettono titoli di Stato in una valuta che non è la loro, come sta facendo adesso l'Italia, che sta emettendo titoli di Stato in una valuta che non è la sua. il ruolo della fiducia degli investitori esteri nello Stato ha un valore? Se sì, quale valore? Cos'è quella trappola del debito che abbiamo visto in azione, no? In alcuni casi? Qual è stato il ruolo di Draghi nella direzione della BCE? Un ruolo importantissimo, vedremo. Ruolo di salvatore dell'euro, come lo definiscono i media più importanti, oppure come lo definiscono i tedeschi, il conte Dragila, no? L'hanno dipinto come una sorta di vampiro che succhia risorse finanziarie dai paesi del nord Europa per trasferirle ai paesi del sud Europa, no? Ecco, per la cronaca, io ho visto di recente un tweet del nuovo governatore della Bundesbank, no? Ecco, l'avvertimento arriva chiaro e tondo, eh. Lui dice: se l'inflazione prosegue su questi binari, la BCE deve intervenire. L'opinione pubblica tedesca si aspetta che la Bundesbank faccia sentire la sua voce duramente come avvocato di una cultura di stabilità, e io posso assicurarli che lo farà. Questo è Joachim Nagel, no? Il nuovo presidente della Bundesbank. E poi, vabbè, c'è un tema che incombe, direi, che lascerò però al professor Cesarato appunto trattare, quello del recovery fund, no? Su cui vengono dette anche tante inesattezze. Attenzione, perché il recovery fund è una cosa importantissima se lo vediamo dal punto di vista europeo, perché c'è un inizio di mutualizzazione del debito e vengono poste le premesse per costruire quella federazione di stati europei che si vorrebbe creare dotata di risorse proprie. Però se andiamo a guardare la quantità delle risorse, cioè passiamo da un 1% del PIL a un 2% del PIL, siamo lontanissimi dal 27% degli stati federali seri, attenzione. E poi appunto l'Italia non ha ricevuto, come erroneamente dicono molti politici, più risorse rispetto agli altri paesi europei, perché si commette l'errore di guardare la cifra nominale, cioè il numero dei miliardi, senza confrontarla col PIL. Perché ditemi voi come avrebbe potuto una Romania, una Bulgaria, una Croazia, una Grecia accettare che l'Italia ricevesse più soldi rispetto a loro, no? Sarebbe stato anche ingiusto. Se voi andate a vedere il PNRR a pagina 16, vedete la realtà, quella che i nostri giornali spesso non descrivono, e cioè che l'Italia ha ricevuto una percentuale di risorse rispetto al PIL che è inferiore a quella della Spagna, della Romania, della Croazia, della Bulgaria e della Grecia e via dicendo. Cioè, attenzione, riceviamo dei soldi che sappiamo che in buona parte sono prestiti, ma non siamo affatto, come dire, poi paradossalmente noi lo diciamo così magari qualcuno in Germania e in Olanda ci crederà, perché io mi immagino il lettore che dice: ah, l'Italia è quella che ha ricevuto più soldi di tutti, guarda un po' che furbacchioni, no? Vanno col loro tenore di vita. Non è così, cioè i soldi, se voi andate a vedere rispetto al PIL, sono stati distribuiti proprio in base alla ricchezza delle nazioni che li dovevano ricevere. Ecco, lascio a questo punto la parola al professor Cesaratto, dicendo che, come scrive appunto lui nel libro, nelle università italiane il pensiero critico è diventato un po' un lusso, no? È rimpiazzato in paesi come l'Italia e la Germania da lauree sempre più brevi, sempre più orientate al mainstream, con la scusa che occorre competere in un mercato del lavoro sempre più difficile. Nonostante questo, però, la fiamma della teoria critica continua a bruciare e molti giovani continuano a mostrare interesse e a mostrare per un pensiero alternativo rispetto a quello dominante. Ecco, la mia speranza è che questo incontro, la mia certezza è che questo incontro servirà a risvegliare altri giovani e non solo giovani e a trasformarli appunto in protagonisti di un cambiamento che, di fronte all'evidente crisi del modello di sviluppo esistente e al rischio di involuzioni autoritarie che vediamo che ciò comporta, ci fornisca dei nuovi orizzonti ideali e delle nuove strade da percorrere. Con questo lascio la parola al professore, che ringrazio di nuovo.